Capitolo 1. Il primo discorso della montagna. Voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Il ruolo, nella Chiesa e nella storia, dei futuri vescovi e sacerdoti. Capitolo 1. Paragrafo 1. Dice Gesù: voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Ma se falliste alla vostra missione, diverreste un insipido e inutile sale. Nulla più potrebbe ridarvi sapore, posto che Dio non ve l'ha potuto dare, posto che avendolo avuto in dono voi, lo avete dissalato lavandolo con le insipide e sporche acque dell'umanità. Abbiamo precisato, nella introduzione precedente questa nostra serie di riflessioni, che il discorso della montagna, tenuto da Gesù all'inizio del secondo anno della sua vita pubblica, discorso che nel Vangelo di Matteo appare come un tutto unico, contenente varie enunciazioni che appaiono come dette in sequenza. Nelle visioni dell'Evangelo, come mi è stato rivelato della mistica Maria Valtorta, appare in realtà pronunciato nel corso di 7 giorni. In sostanza, per dirla in termini ecclesiastici, una sorta di omelia al giorno. Avevamo pure attirato l'attenzione sul fatto di come autorevoli critici avessero trovato da obiettare circa la versione degli avvenimenti descritta dagli evangelisti Luca e Matteo, mettendo in evidenza alcune contraddizioni su quel salire o scendere dalla montagna e mettendo persino in dubbio che quel discorso fosse stato effettivamente pronunciato da Gesù o non piuttosto attribuitogli dagli apostoli. Sono il più delle volte quegli stessi critici, e avevamo citato, quali loro precursori dell'Ottocento e del Novecento, i vari Renan, Luasi e Bultmann, che negano talvolta la realtà storica della persona di Gesù, asserendo trattarsi di un personaggio inventato per creare una nuova religione, o lo presentano come un uomo realmente esistito, pur sapiente, ma divinizzato a posteriori dai primi ignoranti discepoli convinti che egli fosse un dio. Oppure, alludo sempre a questi critici, in molti casi atei, costoro lo considerano indulgentemente come un uomo che si credeva ispirato, finendo egli stesso per convincersi di essere un dio incarnato e che, da morto, sarebbe resuscitato, fatto che non sarebbe mai avvenuto perché un morto non può resuscitare. Insomma, un visionario. Per inciso, costoro appartengono alla stessa categoria di critici che non vogliono credere nel Dio rivelato dalla Genesi biblica, né tantomeno riescono a credere alla realtà dei miracoli descritti nei Vangeli. Miracoli che secondo loro vi sarebbero stati inseriti a quei tempi a Bella posta a scopo apologetico, ma non credibili perché violerebbero le leggi considerate inviolabili della natura. Quando poi questi critici sono costretti ad ammetterli, poiché miracoli di guarigione vengono continuamente constatati in molti casi ancor oggi nella loro evidente realtà, essi mettono le mani avanti precisando trattarsi non di fenomeni soprannaturali ma naturali, dei quali però un giorno la scienza scoprirà i meccanismi di funzionamento. Ricordiamo peraltro, a proposito della versione evangelica su quel salire o discendere dal monte di cui abbiamo appunto parlato nella introduzione, che Matteo era un apostolo che aveva partecipato fin quasi dall'inizio alla predicazione di Gesù ed era stato pertanto un testimone diretto, personalmente presente agli avvenimenti da lui descritti nel suo Vangelo, mentre Luca aveva dovuto basarsi su racconti fatti anni dopo da altri, in particolare forse da San Paolo, di cui era stato collaboratore nell'opera della mistica. L'Evangelo, come mi è stato rivelato, gli avvenimenti del periodo in cui Gesù pronunciò il suo discorso vengono presentati nella seguente sequenza. 1. Ritiro del gruppo apostolico su di un monte per un periodo di intensa preghiera e meditazione, con conseguente successiva elezione dei 12 discepoli al ruolo di apostoli da parte di Gesù. 2. Gli apostoli vengono quindi inviati da Gesù in missione nei vari villaggi per fare esperienza di evangelizzazione con le loro prime prediche apostoliche. 3. Gesù, disceso intanto dal monte della elezione e lasciati gli apostoli dopo aver dato loro appuntamento per qualche tempo dopo, sale in barca sul lago di Tiberiade per recarsi ad un incontro con alcune nobildonne romane della corte di Ponzio Pilato che si erano mostrate molto interessate alla sua predicazione, donne che, in una bellissima villa sul lago, erano ospiti di Giovanna, moglie di Cusa, intendente di Erode. 4. Gesù si reca quindi al luogo di appuntamento convenuto precedentemente con gli apostoli, per poi salire su un altro monte, sempre nei pressi del lago di Tiberiade e non lontano da Cafarnao, per pronunciare appunto il famoso discorso che sarebbe stato chiamato il discorso della montagna. Questo, del quale solo alcune frasi, anche se estremamente importanti, sono riportate nel Vangelo di Matteo, costituisce la summa della dottrina e dell'etica cristiana, in quanto rappresenta il completamento di perfezione portato da Gesù alla legge mosaica. Ricordo ancora che quantunque Matteo presenti le varie enunciazioni di Gesù come se fossero un unico discorso pronunciato senza soluzione di continuità, dall'opera della mistica emerge invece chiaramente che in realtà quelle di Matteo furono enunciazioni tematiche atte a caratterizzare il tema principale trattato da Gesù in ogni suo singolo discorso giornaliero. Enunciazioni che avrebbero dovuto essere evidentemente utilizzate in seguito al fine della evangelizzazione e predicazione apostolica, sviluppandone i concetti secondo quanto insegnato precedentemente da Gesù. Il primo discorso venne tenuto di sera in forma rigorosamente riservata, cioè sulla montagna ma senza la presenza delle folle che attendevano sulle pendici più in basso. Un discorso molto particolare e anche severo di Gesù agli apostoli nonché al gruppo di discepoli che nei Vangeli è detto dei 72. Si comprende dal contesto valtortiano che quella sorta di convention all'aperto doveva essere stata ampiamente reclamizzata nei vari villaggi frequentati dagli apostoli nel corso della loro predicazione dopo l'elezione apostolica. Infatti era presente una gran massa di persone desiderose di ascoltare la sapiente parola di quel profeta che dicevano essere il Messia, o bisognose di guarigione, oppure semplicemente interessate per curiosità ad assistere agli strabilianti miracoli di guarigione, che Gesù non negava mai a chi mostrava di essere pentito dei propri peccati e di avere fede in Lui, o infine persone che, nemiche, speravano nascostamente di raccogliere parole compromettenti atte a farlo mettere sotto accusa da parte del Sinedrio di Gerusalemme. Giusto quindi che l'uomo Gesù, prescindendo dalla divinità che pure era in lui, per quell'occasione così importante si fosse ritirato in precedenza insieme ai suoi apostoli sul monte della elezione apostolica per prepararsi, nella preghiera e quindi nell'unione intima con Dio Padre, non solo all'elezione apostolica, ma anche all'importantissimo successivo discorso della montagna che avrebbe segnato caratterizzato indelebilmente la futura spiritualità cristiana. I discepoli presenti sono molti, forse tutti i 72, e così pure il popolo che in gran numero attende accampato più in basso. Agli apostoli, che al mattino del primo giorno gli chiedono istruzioni per organizzare l'afflusso della folla, Gesù comunica che il primo discorso lo avrebbe dedicato la sera solo a loro e ai discepoli mentre al resto del popolo attendente egli si sarebbe rivolto a partire dal mattino del giorno successivo. Gli apostoli scendono allora un poco più a valle per avvisare quelli che erano in attesa in merito al rinvio al mattino dell'indomani, mentre al tramonto di quello stesso primo giorno essi ritornano da Gesù conducendo con sé i discepoli che egli aveva chiesto fossero presenti. Dopo una cena parsimoniosa si accendono i fuochi e tutti insieme, apostoli e discepoli, si stringono in cerchio intorno a Gesù per non perdere una parola di quanto egli si appresta a dire loro. Era il secondo anno di vita pubblica di Gesù, con una Pasqua che si avvicinava. All'aperto, sotto il cielo stellato, e con i fuochi le cui fiamme illuminavano a tratti con bagliori il volto di Gesù, doveva trattarsi di una scena veramente suggestiva in quella sera tiepida di primavera palestinese. Gesù informa in prima istanza i discepoli di aver voluto parlare a tutti loro riservatamente in disparte rispetto al resto del popolo perché, in quanto discepoli e quindi stretti seguaci, egli li considera amici particolari e perché, pur avendo già provveduto alla elezione ufficiale del collegio apostolico, egli avrà in futuro molto bisogno del loro aiuto. Gesù poi, così continua, spiegando ad apostoli e discepoli che essi dovevano comprendere da un lato il privilegio di questa designazione divina, ma dall'altro anche la loro tremenda responsabilità se essi avessero tradito i doni di Dio portando a perdizione il gregge che, credendoli uomini di Dio, si sarebbe affidato con fiducia a loro. Ecco comunque qui di seguito il testo integrale della visione valtortiana.
Il testo è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato, di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano.
Capitolo 169. Primo discorso della montagna. La missione degli Apostoli e dei Discepoli. 22 maggio 1945. Gesù va solo e svelto per una via maestra, diretto verso un monte che è bene spiegare come è fatto. Dunque questo monte, che si alza presso la via maestra, che dal lago va a ovest, dopo qualche tempo dà inizio di sé con una dolce e bassa elevazione che si prolunga per molto spazio, un pianoro da cui si vede tutto il lago con la città di Tiberiade verso il sud e le altre, meno belle, che salgono verso il nord. Poi il monte ha un altro balzo in altezza e sale con una salita piuttosto accentuata fino ad un picco, e poi si abbassa per rialzarsi di nuovo con un picco simile in una bizzarra forma di sella. Gesù intraprende la salita al pianoro per una mulattiera ancora abbastanza bella e raggiunge un paesetto i cui abitanti certo sono lavoratori di questa pianura sopraelevata, dove già il grano tende a spighire. Traversa il paese e procede fra i campi e i prati tutti sparsi di fiori e tutti fruscianti di messi. Il giorno è sereno e mostra tutte le bellezze della natura circostante. Oltre la solitaria montagnola alla quale si dirige Gesù, vi è al nord la vetta imponente dell'Ermon, la cui sommità pare un'enorme perla posata su una base di smeraldi, tanto è candida la cima incappucciata di neve, mentre è verde la pendice per i boschi che la coprono. Oltre il lago, ma fra questo e l'Ermon, la pianura verde dove il lago di Meron, che però da qui non si vede, e poi altri monti che vanno verso il lago di Tiberiade, nel lato nord-occidentale e, oltre il lago, monti ancora, in lontananze che li ammorbidiscono, e altre dolci pianure. A sud, oltre la via maestra, le colline che credo celino Nazareth. Più si sale e più la vista spazia. Non vedo ciò che è ad occidente, perché il monte fa da parete. Gesù incontra per primo l'apostolo Filippo, che pare messo di sentinella in quel posto. «Come, maestro, tu qui? Ti attendevamo sulla via. Io sono qua ad attendere i compagni andati in cerca di latte, presso dei pastori che pasturano su queste cime. In basso, alla via, è Simone con Giuda di Simone, e con loro sono Isacco e... Oh, ecco, venite!» «Venite, è qui il maestro!» Gli apostoli che stanno scendendo con fiaschette e borracce si danno a correre e i più giovani arrivano naturalmente per primi. La loro festa al maestro è commovente. Infine si sono riuniti e mentre Gesù sorride, vogliono tutti parlare, raccontare.
Ma ti aspettavamo sulla via.
Avevamo pensato che non venissi neppure per oggi.
C'è tanta gente, sai.
Oh, ma eravamo molto impicciati, perché ci sono scribi e persino dei discepoli di Gamaliele.
Ma sì, Signore, ci hai lasciati proprio sul momento buono. Non ho mai avuto tanta paura come in quel momento. Non me lo fare più uno scherzo così.
Pietro si lamenta e Gesù sorride e chiede:
ma vi è accaduto del male?
Oh, no, anzi, oh, mio maestro, ma non sai che Giovanni ha parlato? Pareva che tu parlassi in lui. Noi eravamo sbalorditi. Questo ragazzo, che solo un anno fa era capace solo di gettare la rete, oh!
Pietro è ancora ammirato e si scrolla il ridente Giovanni che tace.
Guardate se pare possibile che questo fanciullo abbia detto con questa bocca ridente quelle parole. Pareva Salomone.
Anche Simone ha parlato bene, mio signore. È stato proprio il capo,
dice Giovanni.
Sfido io, mi ha preso e messo lì, ma dicono che ho parlato bene. Sarà, io non lo so. Perché tra lo stupore per le parole di Giovanni e la paura di parlare in mezzo a tanti e di farti fare una brutta figura, ero sbalordito.
Di farmi fare? A me? Ma eri tu che parlavi e la brutta figura l'avresti fatta tu, Simone. Lo stuzzica Gesù.
Oh, per me non mi importava niente di me. Non volevo che ti schernissero come stolto per avere preso un ebete per tuo apostolo.
Gesù sfavilla di gioia per l'umiltà e l'amore di Pietro, ma non chiede che...
E gli altri?
Anche lo zelote ha parlato bene, ma lui, si sa, questo è stato la sorpresa. Ma già da quando siamo stati in orazione, il ragazzo pare sempre con l'anima in cielo.
È vero, è vero.
Tutti confermano le parole di Pietro. E poi continuano a narrare.
E sai, fra i discepoli ora ci sono due che, a detta di Giuda di Simone, sono molto importanti. Giuda si dà molto da fare. Già, lui conosce molti di quelli in su e li sa trattare. E gli piace parlare, parla bene. Ma la gente preferisce sentire Simone, i tuoi fratelli e soprattutto questo ragazzo. Ieri un uomo mi ha detto: «Parla bene quel giovane». Era di Giuda che parlava. «Ma preferisco te a lui». «Oh, poveretto, preferire me che non so che dire quattro parole». «Ma perché sei venuto qui? Il luogo di incontro era sulla via e là siamo stati».
Perché sapevo che vi avrei trovati qui. Ora udite. Scendete e dite agli altri di venire, anche ai discepoli noti, e che la gente non venga per oggi. Voglio parlare a voi soli.
Allora è meglio attendere a sera. Quando ha inizio il tramonto la gente si sparge per le borgate vicine e torna al mattino attendendo te. Se no... chi li tiene?
Va bene, fate così. Vi attendo là, sulla cima. La notte è ormai mite. Possiamo dormire anche all'aperto.
Dove vuoi, maestro. Basta tu sia con noi.
I discepoli vanno e Gesù riprende a salire fino alla cima, che è quella già vista nella visione dello scorso anno per la fine del discorso del monte e per il primo incontro con la Maddalena. Ancora più ampio è il panorama che si sta facendo acceso per il tramonto che si inizia. Gesù si siede su un masso e si raccoglie in meditazione. E così sta affinché lo scalpiccio dei passi sul sentiero
non lo fa avvertito che gli apostoli sono di ritorno. La sera si fa vicina, ma su quell'altura ancora il sole persiste, traendo odore da ogni erba e fioretto. Dei mughetti selvaggi odorano forte, e gli alti steli dei narcisi scuotono le loro stelle e i loro bocci, come per chiamare le rugiade. Gesù si alza in piedi e saluta col suo: «La pace sia con voi». Sono molti i discepoli che salgono con gli apostoli. Isacco li capitana col suo sorriso d'asceta sul volto sottile. Si affollano tutti intorno a Gesù, che sta salutando particolarmente Giuda Iscariota e Simone lo Zelote. «Vi ho voluti tutti con me, per stare qualche ora con voi soli e per parlare a voi soli. Ho qualcosa da dirvi per prepararvi sempre più alla missione. Prendiamo il cibo e poi parleremo, e nel sonno l'anima continuerà ad assaporare la dottrina». Consumano la parca cena e poi si stringono a cerchio intorno a Gesù, seduto su un pietrone. Sono un centinaio circa, forse più, fra discepoli e apostoli. Una corona di volti attenti che la fiamma di due fuochi rischiara bizzarramente. Gesù parla piano, gestendo pacato, col viso che pare più bianco, emergente come è dall'abito azzurro cupo e al raggio della luna novella che scende proprio dove è lui. Una piccola virgola di luna nel cielo, una lama di luce che carezza il padrone del cielo e della terra. «Vi ho voluti qui, in disparte, perché siete i miei amici. Vi ho chiamati dopo la prima prova fatta dai dodici e per allargare il cerchio dei miei discepoli operanti e per udire da voi le prime reazioni dell'essere diretti da coloro che io do a voi come miei continuatori. So che tutto è andato bene. Io sorreggevo con la preghiera le anime degli apostoli usciti dall'orazione con una forza nuova nella mente e nel cuore. Una forza che non viene da studio umano, ma da completo abbandono in Dio. Coloro che più hanno dato sono coloro che più si sono dimenticati. Dimenticare se stessi è ardua cosa. L'uomo è fatto di ricordi e quelli che più hanno voce sono i ricordi del proprio io. Bisogna distinguere fra l'io e l'io. Vi è lo spirituale io, dato dall'anima che si ricorda di Dio e della sua origine da Dio. E vi è l'io inferiore della carne, che si ricorda di mille esigenze che tutto abbracciano di se stessa e delle passioni e che, poiché sono tante voci da fare un coro, e che soverchiano, se lo spirito non è ben robusto, la voce solitaria dello spirito che ricorda la sua nobiltà di figlio di Dio. Perciò, meno che per questo ricordo santo che bisognerebbe sempre più aizzare e tenere vivo e forte, perciò, per essere perfetti come discepoli, bisogna sapere dimenticare se stessi in tutti i ricordi, le esigenze, le pavide riflessioni dell'io umano. In questa prima prova, fra i miei dodici, coloro che hanno più dato sono coloro che più si sono dimenticati. Dimenticati non solo per il loro passato, ma anche nella loro limitata personalità. Sono coloro che non si sono più ricordati di ciò che erano e si sono talmente fusi a Dio da non temere.
di nulla.
Perché le sostenutezze di alcuni? Perché si sono ricordati i loro scrupoli abituali, le loro abituali considerazioni, le loro abituali prevenzioni? Perché le laconicità di altri? Perché si sono ricordati le loro incapacità dottrinali e hanno temuto di fare brutte figure o di farmele fare? Perché le vistose esibizioni di altri ancora? Perché questi si sono ricordati le loro abituali superbie, i desideri di mettersi in mostra, di essere applauditi, di emergere, di essere qualcosa? Infine, perché l'improvviso svelarsi di altri in una rabbinica oratoria sicura, persuasiva, trionfale? Perché questi, e questi soli, così come quelli che fino allora, umili e cercanti di passare inosservati, e che al momento buono hanno saputo di colpo assumere la dignità di primato, a loro conferita e non mai voluta esercitare per tema di troppo presumere, hanno saputo ricordarsi di Dio. Le prime tre categorie si sono ricordate dell'io inferiore, l'altra, la quarta, dell'io superiore, e non hanno temuto. Sentivano Dio con sé, Dio in sé, e non hanno temuto. Oh, santo ardimento che viene dall'essere con Dio! Or dunque ascoltate, e voi, apostoli e discepoli. Voi apostoli avete già sentito questi concetti, ma ora li capirete con più profondità. Voi discepoli non li avete ancora uditi o ne avete udito frammenti, e vi necessita di scolpirveli nel cuore, perché io sempre più vi userò, dato che sempre più cresce il gregge di Cristo, perché il mondo sempre più vi assalirà, crescendo in esso i lupi contro me, pastore, e contro il mio gregge. Ed io voglio mettervi in mano le armi di difesa della dottrina e del gregge mio. Quanto basta al gregge, non basta a voi, piccoli pastori. Se è lecito alle pecore di commettere errori, brucando erbe che fanno amaro il sangue o folle il desiderio, non è lecito che voi commettiate gli stessi errori, portando molto gregge a rovina. Perché pensate che là dove è un pastore idolo, periscono per veleno le pecore o per assalto di lupi. Voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Ma se falliste alla vostra missione, diverreste un insipido e inutile sale. Nulla più potrebbe ridarvi sapore, posto che Dio non ve l'ha potuto dare, posto che, avendolo avuto in dono, voi lo avete dissalato, lavandolo con le insipide e sporche acque dell'umanità, addolcendolo con il corrotto dolciore del senso, mescolando al puro sale di Dio detriti e detriti di superbia, avarizia, gola, lussuria, ira, accidia, di modo che risulta un granello di sale ogni 7 volte 7 granelli di ogni singolo vizio. Il vostro sale allora non è che una mescolanza di pietre, in cui si sperde il misero granello sperduto, di pietre che stridono sotto il dente, che lasciano in bocca sapore di terra e che fanno ripugnante e sgradito il cibo. Neppur più per usi inferiori è buono, che farebbe nocimento anche alle missioni umane un sapere infuso nei sette vizi. E allora il sale non serve che ad essere sparso e calpestato sotto i piedi incuranti del popolo. Quanto popolo potrà calpestare così gli uomini di Dio? Perché questi vocati avranno permesso al popolo di calpestarli incurante, dato che non sono più sostanza alla quale si accorre per avere sapore di elette, di celesti cose, ma saranno unicamente detriti. Voi siete la luce del mondo. Voi siete come questo culmine, che fu l'ultimo a perdere il sole ed è il primo a inargentarsi di luna. Chi è posto in alto brilla ed è visto perché l'occhio anche più svagato si posa qualche volta sulle alture. Direi che l'occhio materiale, che viene detto specchio dell'anima, riflette l'anelito dell'anima, l'anelito inavvertito spesso, ma sempre vivente, finché l'uomo non è un demone, l'anelito dell'alto, dell'alto dove la istintiva ragione colloca l'altissimo. E cercando i cieli, alza, almeno qualche volta nella vita, l'occhio alle altezze. Vi prego di ricordarvi di ciò che facciamo tutti, fin dalla fanciullezza, entrando in Gerusalemme. Dove corrono gli sguardi? Al monte Moria, incoronato dal trionfo di marmo e oro del Tempio. E che, quando siamo nel recinto dello stesso, di guardare le cupole preziose che splendono al sole. Quanto bello è nel sacro recinto, sparso nei suoi atrii, nei suoi portici e cortili. Ma l'occhio corre lassù. Ancora vi prego ricordarvi di quando si è in cammino. Dove va il nostro occhio, quasi per dimenticare la lunghezza del cammino, la monotonia, la stanchezza, il calore o il fango? Alle cime, anche se piccole, anche se lontane. E con che sollievo le vediamo apparire se siamo in una pianura piatta e uniforme. Qui è fango, là è nitore. Qui è afa, là è frescura. Qui è limitazione all'occhio, là è ampiezza. E solo a guardarle ci sembra meno caldo il giorno, meno viscido il fango, meno triste l'andare. Se poi una città splende in cima al monte, ecco che allora non vi è occhio che non l'ammiri. Si direbbe che anche un luogo da poco si abbelli se si posa, quasi aereo, sul culmine di una montagna. Ed è per questo che nella vera e nelle false religioni, sol che si sia potuto, si sono posti i templi in alto e, se un colle od un monte non c'era, si è fatto ad essi un piedistallo di pietre, costruendo a fatica di braccia l'elevazione su cui posare il tempio. Perché si fa questo? Perché si vuole che il tempio sia visto per richiamare con la sua vista il pensiero a Dio. Ugualmente ho detto che voi siete una luce. Chi accende un lume a sera in una casa, dove lo mette? Nel buco sotto il forno? Nella caverna che fa da cantina? O chiuso dentro un cassapanco? o anche semplicemente e solamente lo si opprime col moggio? No, perché allora sarebbe inutile accenderlo, ma si pone il lume sull'alto di una mensola o lo si appende al suo portalume, perché essendo alto rischiari tutta la stanza e illumini tutti gli abitanti in essa. Ma appunto perché ciò che è posto in alto ha incarico di ricordare il Dio e di fare luce, deve essere all'altezza del suo compito. Voi dovete ricordare il Dio vero. Fate allora di non avere in voi il paganesimo settemplice, altrimenti diverreste alti luoghi profani con boschetti sacri a questo o quel Dio e trascinereste nel vostro paganesimo coloro che vi guardano come templi di Dio. Voi dovete portare la luce di Dio. Un lucignolo sporco, un lucignolo non nutrito di olio, fuma e non fa luce, puzza e non illumina. Una lampada nascosta dietro un quarzo sudicio non crea la leggiadria splendida, non crea il fulgido giuoco della luce sul lucido minerale. Ma langue dietro il velo di nero fumo che fa opaco il diamantifero riparo. La luce di Dio splende là dove è solerte la volontà a pulire giornalmente dalle scorie che lo stesso lavoro, coi suoi contatti e reazioni e delusioni, produce. La luce di Dio splende là dove il lucignolo è immerso in abbondante liquido di orazione e di carità. La luce di Dio si moltiplica in infiniti splendori, quante sono le perfezioni di Dio, delle quali ognuna suscita nel santo una virtù esercitata eroicamente. Se il servo di Dio tiene netto il quarzo inattaccabile della sua anima dal nero fumo di ogni fumigante mala passione. Inattaccabile quarzo. Inattaccabile. Gesù tuona in questa chiusa e la voce rimbomba nell'anfiteatro naturale. Solo Dio ha il diritto e il potere di rigare quel cristallo, di scriverci sopra col diamante del suo volere il suo santissimo nome. Allora quel nome diviene ornamento che segna un più vivo sfaccettare di soprannaturali bellezze sul quarzo purissimo. Ma se lo stolto servo del Signore, perdendo il controllo di sé e la vista della sua missione, tutta e unicamente soprannaturale, si lascia incidere falsi ornamenti, sgraffi e non incisioni, misteriose e sataniche cifre fatte dall'artiglio di fuoco di Satana, allora no, che la lampada mirabile non splende più bella e sempre integra, ma si crepa e rovina, soffocando sotto i detriti del cristallo scheggiato la fiamma. E se non si crepa, fa un groviglio di segni di inequivocabile natura, nei quali si deposita la fuligine e si insinua e corrompe. Guai, tre volte guai ai pastori che perdono la carità, che si rifiutano di ascendere giorno per giorno per portare in alto il gregge che attende la loro ascesi per ascendere. Io li percuoterò abbattendoli dal loro posto e spegnendo del tutto il loro fumo. Guai, tre volte guai ai maestri che ripudiano la sapienza per saturarsi di scienza sovente contraria, sempre superba, talora satanica, perché li fa uomini mentre, udite e ritenete. Mentre se ogni uomo ha destino di divenire simile a Dio, con la santificazione che fa dell'uomo un figlio di Dio, il maestro, il sacerdote, ne dovrebbe avere già l'aspetto dalla terra, e questo solo di figlio di Dio. Di creatura tutt'anima e perfezione dovrebbe avere aspetto. Dovrebbe avere, per aspirare a Dio, i suoi discepoli. Anatema ai maestri di soprannaturale dottrina che divengono idoli di umano sapere. Guai, sette volte guai, ai morti allo spirito fra i miei sacerdoti, a quelli che col loro insapore, col loro tepore di carne malviva, col loro sonno pieno di allucinante apparizioni di tutto ciò che è fuorché Dio uno e trino, pieno di calcoli di tutto ciò che è fuorché soprumano desiderio di aumentare le ricchezze dei cuori e di Dio, vivono umani, meschini, torpidi, trascinando nelle loro acque morte quelli che li seguono credendoli vita. Maledizione di Dio sui corruttori del mio piccolo, amato gregge. Non a coloro che periscono per ignavia vostra o inadempienti servi del Signore, ma a voi di ogni ora e di ogni tempo e per ogni contingenza e per ogni conseguenza io chiederò ragione e vorrò punizione. Ricordatevi queste parole. Ed ora andate. Io salgo sulla cima. Voi dormite pure. Domani, per il gregge, il pastore aprirà i pascoli della verità.
Ogni commento può apparire superfluo su un discorso di questa portata, sarebbe peraltro anche povera cosa, ma possiamo ciò non di meno fare qualche nostra riflessione. Una prima considerazione è quella per cui Gesù afferma che, con il discorso della montagna, egli vuole mettere in mano ad apostoli e discepoli le armi per la difesa della sua dottrina e del suo gregge. Già questo sottolinea l'importanza di questa serie di discorsi. Poi una curiosità. Gesù, prima di iniziare il discorso vero e proprio, dice ad un certo punto ad apostoli e discepoli di voler stare qualche ora con loro soli e per parlare loro soli per prepararli sempre più alla missione, e che anche se avrebbe parlato loro dopo la cena, l'anima nel sonno avrebbe continuato ad assaporare la dottrina. Ecco, questo piccolo particolare conferma che l'anima spirituale interiore creata intelligente ed infusa da Dio nel concepito ha una propria individualità, diversa dall'io egoistico esteriore, ed essa pensa e medita anche quando l'io dorme. Di questa attività dell'anima, al di sotto del livello di coscienza dell'io superiore, aveva parlato una volta alla mistica il suo angelo custode Azzaria. Lei si preoccupava di non riuscire a tenere a mente tutta la quantità di nozioni che egli le trasmetteva nelle sue lezioni, ma lui la tranquillizzava dicendole che anche se a lei pareva di non ricordare niente, in realtà un qualcuno dentro di lei avrebbe preso nota di tutto, facendoglielo ricordare se necessario al momento giusto. Prima del peccato originale era lo spirito che aveva il sopravvento sull'io, i cui istinti inferiori erano governati dalla ragione dello spirito in grazia. Dopo il peccato originale l'io inferiore ha preso il sopravvento conculcando l'anima spirituale che, a causa del peccato che la ottunde, non riesce più a farsi sentire che in maniera flebile dalla ragione. Più l'uomo si avvicina a Dio, più l'anima spirituale acquista vigore e torna a governare i bassi istinti dell'io e la ragione. Non deve meravigliare questa attività autonoma, perché l'anima spirituale è psiche che fa parte del complesso psichico al quale appartiene anche l'io. Che nel sonno esista un'attività psichica è dimostrato dai sogni e, se vogliamo utilizzare argomenti più scientifici, dall'attività REM misurabile con tecnica elettroencefalografica. Il detto popolare per cui la notte porta consiglio sta a significare che un qualcosa avviene mentre noi dormiamo, per cui, al risveglio, ci viene spesso subito in mente la soluzione giusta al problema che dovevamo risolvere. Non si tratta dunque solo di mente riposata, come direbbe chi non crede all'anima, anche se è indubbio che a mente riposata certe situazioni si presentino più chiare. Gesù, riferendosi poi al ritiro precedente per l'elezione apostolica, insegna un segreto che sta alla base di una buona predicazione ed evangelizzazione: l'abbandono a Dio, dimentichi di tutti i problemi dell'io animale, e cioè dimentichi dei fatti e dei ricordi della vita quotidiana. Ciò per vivere assolutamente nell'intimità con Dio attraverso il proprio io spirituale, l'anima, che invece ben si ricorda del Dio che l'ha creata e che essa ha visto e conosciuto nella frazione infinitesimale di secondo della sua creazione prima di essere infusa nel concepito. Solo quando l'uomo dimentica se stesso e vive in Dio, spiega Gesù, egli ne assorbe la luce e riesce a rifletterla sul prossimo. Ecco cosa significa il dire poi voi siete la luce del mondo ed il sale della terra. Chi si dimentica del mondo e si abbandona a Dio finisce per possedere Dio in sé e rifletterne la luce. L'anima posseduta da Dio è infatti come se esalasse un sapore ed una luce che sono di Dio, che è luce per eccellenza. Mentre l'io umano che governa i bassi istinti non avverte ciò, la luce di Dio viene invece in qualche modo percepita dall'anima spirituale dell'uomo che guarda ed ascolta. L'anima ha infatti capacità percettive proprie, quanto a ciò che viene da Dio, molto superiori a quelle dell'io animale. Bisogna però avere in sé la luce ed il sale, cioè il sapore di Dio, per poterne poi rendere partecipi gli altri uomini. Chi infatti ha Dio in sé emana vibrazioni di luce e profumo, che sono percepibili anche da altri che avvertono istintivamente che in quell'uomo o donna, per il sorriso del volto, per gli occhi specchio dell'anima, per i modi di esprimersi e di essere, c'è qualcosa di speciale. Dio Padre ha inviato sulla terra il Verbo Luce perché illuminasse l'umanità, ma chi, dopo che venne respinto ai suoi tempi il Gesù Verbo Luce, respingesse, ora, anche quegli uomini che portano dentro di sé la luce di Dio, è come se respingesse Gesù una seconda volta. Coloro che peraltro portano dentro di sé la luce di Dio, anziché essere amati, spesso vengono proprio per questo odiati da molti uomini, perché questa luce pone in evidenza le tenebre che sono dentro il loro cuore e viene da questi ultimi vissuta nella propria coscienza come un rimprovero per cui anziché ravvedersi essi si ribellano. Se Gesù con la sua parola fu elemento di contraddizione per separare i buoni dai cattivi, chi porta in sé la luce e la parola di Gesù è destinato pertanto a subire più o meno la stessa sorte, come minimo il rifiuto, la derisione e l'emarginazione. La cosa che però colpisce ed impressiona di più, nel discorso sulla luce del mondo e sale della terra, è quel terribile ammonimento, anzi, direi una quasi maledizione, che Gesù mette di fronte ad apostoli e discepoli, cioè i vescovi e sacerdoti dei futuri millenni, che avessero tradito la missione affidata loro da Dio, portando a perdizione quantità smisurate di anime che erano invece convinte di trovare in essi dei messi di Dio. È tanto importante che ve la trascrivo nuovamente, perché poi vorrei sviluppare questo punto. Guai, tre volte guai ai pastori che perdono la carità, che si rifiutano di ascendere giorno per portare in alto il gregge che attende la loro ascesi per ascendere. Io li percuoterò abbattendoli dal loro posto e spegnendo del tutto il loro fumo. Guai, tre volte guai ai maestri che ripudiano la sapienza, per saturarsi di scienza sovente contraria sempre superba, talora satanica, perché li fa uomini mentre udite e ritenete, mentre se ogni uomo ha destino di divenire simile a Dio, con la santificazione che fa dell'uomo un figlio di Dio, il maestro, il sacerdote ne dovrebbe avere già l'aspetto dalla terra, e questo solo, di figlio di Dio. Di creatura tutta anima e perfezione dovrebbe avere aspetto. Dovrebbe avere, per aspirare a Dio, i suoi discepoli. Anatema. Ai maestri di soprannaturale dottrina che divengono idoli di umano sapere. Guai, sette volte guai ai morti allo spirito fra i miei sacerdoti, a quelli che col loro insapore, col loro tepore di carne malviva, col loro sonno pieno di allucinate apparizioni di tutto ciò che è fuorché Dio uno e trino, pieno di calcoli di tutto ciò che è fuorché soprumano desiderio di aumentare le ricchezze dei cuori e di Dio, vivono umani, meschini, torpidi, trascinando nelle loro acque morte quelli che li seguono credendoli vita. Maledizione di Dio sui corruttori del mio piccolo, amato gregge. Non a coloro che periscono per ignavia vostra o inadempienti servi del Signore, ma a voi, di ogni ora e di ogni tempo, e per ogni contingenza e per ogni conseguenza, io chiederò ragione e vorrò punizione. Ricordatevi queste parole. Ed ora andate. Io salgo sulla cima. Voi dormite pure. Domani, per il gregge, il pastore aprirà i pascoli della verità.